ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio, qui in Napoli.
È il 1943. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo sfiducia Benito Mussolini. Significa che per la prima volta dopo più di 20 anni Benito Mussolini non è più a capo del governo italiano. Ne prende il posto Pietro Badoglio, che già l'8 settembre annuncia di aver firmato qualche giorno prima un armistizio. E non è un armistizio qualsiasi quello che firma Badoglio, ma è la resa dell'Italia agli alleati. La sensazione per un attimo è che la guerra sia appena finita. Lo si sente ripetere anche nelle strade, lo si sente urlare.
Forze alleate anglo-americane.
Avarra per nulla!
La richiesta è stata accolta.
Avarra per nulla!
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane.
Avarra per nulla!
Esse però reagiranno ad eventuali...
Ma la guerra purtroppo non è finita, perché c'è ancora da combattere, e stavolta c'è da combattere contro i tedeschi. Dall'8 al 26 settembre si susseguono una serie di scontri e rappresaglie. Poi dal 27 al 30 settembre, in 4 giornate, la rivolta dei napoletani cambia le sorti della resistenza italiana. Per capire il senso e l'importanza delle 4 giornate di Napoli, bisogna però fare anche un passo indietro, perché è importante capire qual è il contesto in cui matura l'insofferenza popolare. Torniamo al 1940, 3 anni prima. La guerra è già scoppiata, in Europa si sta combattendo, ma in Italia sembra ancora qualcosa di lontano. Il 2 giugno a Napoli si sente una sirena antiaereo. Non è ancora la guerra, è la prima prova di evacuazione, durante la quale si provano anche le maschere antigas. Poi il 20 giugno cambia tutto. Anche l'Italia decide di scendere in guerra e lo fa al fianco della Germania nazista. Gli anni di guerra per l'Italia sono una catastrofe annunciata, si potrebbe pure dire, perché il regime, nonostante la propaganda, in realtà è impreparato. Colleziona sconfitte su sconfitte, diventando un problema anche per lo stesso Hitler. Da quel 10 giugno e fino al 1943, solo la città di Napoli subisce 105 bombardamenti. Morti. Poi l'8 settembre alle ore 18:30 Radio Algeri annuncia l'armistizio con un proclama in inglese del generale americano Eisenhower. Un'ora più tardi Badoglio dà lo stesso annuncio in italiano dai microfoni dell'EIR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche. Per i tedeschi quello italiano è un tradimento e le punizioni non si fanno attendere. Napoli intanto è già una città allo stremo delle forze, non solo per i bombardamenti, ma perché c'è carenza di cibo, di medicinali, gli abiti sono fatti con tessuti di scarto, le scarpe con materiali di fortuna, spesso cartone. Il malcontento comincia a diventare insofferenza. Anche perché al momento dell'annuncio dell'armistizio, quell'attimo di illusione di chi aveva davvero pensato che la guerra fosse finita ha un impatto fortissimo sulla psicologia della città. L'8 settembre, come il 9, l'11, il 12, cominciano a registrarsi le prime forme di resistenza napoletana all'occupazione tedesca. Sono piccoli episodi, piccoli scontri, sparatorie, resistenze, rappresaglie. E la reazione tedesca non si fa mai attendere. La Federico II viene invasa e incendiata, migliaia di volumi persi. L'obiettivo non è scelto a caso. perché l'università è diventata un punto di ritrovo per antifascisti. Poi, il 12 settembre, un evento particolare scuote l'emotività della città. Forse cambia anche le sorti di quelle giornate. Le truppe tedesche, con un processo farsa, come era abitudine, condannano a morte un marinaio. E non è questa la novità. Ma l'esecuzione tramite fucilazione viene eseguita sulle scale dell'Università Federico II e migliaia di napoletani, con la forza, vengono costretti ad assistere. La situazione precipita il 27, la scintilla della rivolta si accende sulle colline del Vomero, ma poi coinvolge tutta la città e coinvolge gente comune, bambini, adolescenti, intellettuali. Il futuro cantante Sergio Bruni, tra gli altri, si ferisce proprio in quegli scontri. Il professore Antonino Tarsia, che insegna al liceo classico San Nazaro, si unisce agli scontri insieme ai suoi studenti dell'ultimo anno. Il contributo delle donne è altrettanto fondamentale, non soltanto quelle che si uniscono agli scontri, ma anche quelle che nascondono gli uomini che non possono più combattere, perché anziani, perché troppo piccoli, perché feriti. D'altra parte non ci sono alternative. Tutti sono coinvolti, tutti si ritrovano sulle barricate, perché Napoli è un campo di battaglia a cielo aperto. Il primo giorno di rivolta, 200 napoletani, guidati da Vincenzo Stimolo, assalta l'armeria di Castel Sant'Elmo. L'operazione si conclude solo in serata, con spargimento di sangue, ma è chiaro a tutti che è fondamentale, perché per la rivolta ci vogliono armi. E infatti in serata un altro gruppo va alle caserme di Via Foria e Via Carbonara. Un altro gruppo di cittadini ancora va al bosco di Capodimonte, perché è arrivata la notizia che lì i tedeschi stanno portando un gruppo di prigionieri già condannati a morte. Il 28 settembre gli scontri si intensificano. Nel quartiere Mater Dei una pattuglia tedesca si nasconde in un'abitazione civile, che però immediatamente viene circondata dai napoletani e tenuta sotto assedio per delle ore. Il giorno dopo emergono i primi problemi, perché la rivolta non ha un'organizzazione militare, non ha una direzione politica, non ha contatti con il Fronte di Liberazione Nazionale che si è costituito a Roma solo 15 giorni prima. È affidata per lo più ai singoli capipopolo di quartiere. E la differenza di risorse e di strategie tra napoletani e tedeschi è abissale. Basti pensare solo che in piazza Mazzini quel giorno i tedeschi attaccano la folla con i carri armati, 12 morti e 15 feriti. Nel campo sportivo del Littorio, il futuro stadio Arturo Collana, i tedeschi raggruppano 47 prigionieri. Per salvarli, Stimolo circonda lo stadio con uomini armati e civili. Il piano è quello di trasmettere l'idea di una resistenza ancora più numerosa. E per farlo non servono solo le armi, ma tutto quello che può fare rumore, casino. E quindi ferri, pentole, bicchieri. I tedeschi devono avere paura del popolo napoletano. Questo esempio spiega benissimo cos'è la resistenza di Napoli. Perché sì, ci sono le armi, ma come in qualsiasi rivolta popolare, a fare la differenza è l'ingegno, l'arte del sapersi arrangiare. Ed è allo stadio che i tedeschi alzano per la prima volta bandiera bianca. Ora c'è da assicurarsi il rilascio dei prigionieri, e Stimolo lo fa chiedendo di parlare direttamente con Walter Scholl, comandante della piazza militare di Napoli. La trattativa non solo segna la fine dell'occupazione tedesca a Napoli, ma è storica, perché per la prima volta i tedeschi trattano alla pari con degli insorti. La cacciata dei tedeschi non è un'operazione facile. Altri scontri si registrano tra Portalba e Mater Dei, e per ritorsione le truppe sconfitte danno alle fiamme il deposito dell'archivio di Stato. Il danno al patrimonio storico è incalcolabile. Alla fine gli alleati arrivano a Napoli il 1 ottobre. Quel giorno anche il Vesuvio sembra deporre le armi. Cessa di fumare dopo la terribile eruzione nei giorni degli scontri. Si è levato Cappiel, è il commento dei napoletani, interpretando quell'evento come un gesto di deferenza nei confronti della popolazione stremata. Alla città di Napoli viene riconosciuta la medaglia d'oro. Con il suo glorioso esempio, additava agli italiani la via verso la libertà, la giustizia, la salvezza della patria. Questa è la motivazione e sono parole che riconoscono all'insurrezione napoletana un'importanza fondamentale nel più lungo processo di resistenza. Chiudiamo il racconto delle quattro giornate con una poesia di Salvatore Palomba dal titolo Napoli non to scordà e cantata da Sergio Bruni.
Napoli non to scordà o 28 settembre 43 o popolo napolitano combatteva e moreva per scrivere l'inda storia finalmente quattro pagine tutto con stessa nome dignità. Napoli non to scordà, Napoli non to scordà.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Napoli è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.